In Svizzera oltre 15.000 persone soffrono del morbo di Parkinson. Si registrano circa 1.000-1.500 nuove diagnosi ogni anno. Con l'invecchiamento della popolazione l'incidenza aumenta, colpendo circa l'1% dei sessantenni e il 3-4% degli ottantenni. La giornata mondiale del Parkinson si celebra l'11 aprile, questo dal 1997, per sensibilizzare sulla malattia neurodegenerativa. La data onora la nascita di James Parkinson, che descrisse la patologia nel 1817. Eventi globali e locali legati alla giornata ce ne saranno anche a Lugano, con conferenze e iniziative artistiche. Noi ne parliamo anticipando un po' i tempi con i nostri ospiti. Il dottor Salvatore Galati, capo servizio di neurologia all'Istituto Neuroscienze Cliniche della Svizzera Italiana, Elena Vacchi, dottorato in neuroscienze, impegnata in attività di ricerca nei laboratori di ricerca traslazionale, e Paolo Antonio, musicista, docente e ricercatore alla Scuola Universitaria di Musica del Conservatorio della Svizzera Italiana. Buongiorno e benvenuti a tutti quanti.
Buongiorno.
Buongiorno.
Allora, iniziamo con il dottor Galati. Dottore, con una spiegazione medico-scientifica della malattia. Che cosa accade nel cervello di una persona affetta dal morbo di Parkinson?
Okay. Grazie per la domanda. Naturalmente è una domanda molto complessa e non conosciamo tutti gli aspetti e non sappiamo dare una risposta completa. Ecco, però naturalmente rispetto a quello che descrisse James Parkinson 200 anni fa conosciamo molto di più. Conosciamo che si tratta di una malattia neurodegenerativa, quindi che riguarda appunto, che implica una perdita neuronale nel cervello. Ci sono diverse aree cerebrali che vengono colpite dalla malattia, con una riduzione e una disfunzione dell'attività cerebrale, dei circuiti cerebrali che sono deputati non solo al controllo dei movimenti. Diciamo un aspetto che abbiamo imparato a conoscere soprattutto nell'arco degli ultimi 20 anni è che ci sono tanti aspetti non motori della malattia che riguardano, ecco, per esempio la sfera cognitiva, la sfera psichica, emotiva del paziente. E questo qui in qualche modo è molto importante e affascina tanto queste nuove ricerche che vengono svolte soprattutto quando vengono mirate nei confronti di una terapia neurorigenerativa, perché questo qui di fatto, diciamocelo, è un po' l'obiettivo, è un po' il santo graal per il neurologo e il parkinsonologo. Però dobbiamo confrontarci con una malattia che non riguarda soltanto le aree specifiche del movimento, come quello che, come dire, mira a fare questa ricerca che è stata appena pubblicata a metà marzo, ma riguarda, ecco, diverse molteplici aree cerebrali e quindi molteplici anche aspetti clinici della malattia. È una malattia che ha plurime facce, plurimi volti, plurimi sintomi.
E poi sulla ricerca torneremo, abbiamo una ricercatrice, però prima, dottor Galati, cosa sappiamo sulle cause della malattia?
Ecco,
che cosa causa il Parkinson?
Ecco, diciamo che questa perdita neuronale è causata da un'interazione tra una sorta di debolezza, fragilità individuale e l'interazione con l'ambiente. Questi meccanismi vengono influenzati in primis dall'esposizione in qualche modo a delle sostanze che possono essere per esempio nocive. Un campo di ricerca molto importante riguarda appunto quella per esempio dei pesticidi o di sostanze tossiche. E naturalmente maggiore è l'esposizione, maggiore è il rischio. E un rischio maggiore di fatto è l'età. Nel senso che maggiore è il rischio appunto che vi sia questo danno neuronale, questa perdita neuronale.
Quindi potenzialmente siamo tutti soggetti ad avere il Parkinson, o ci sono anche questioni genetiche?
Ci sono questioni genetiche, quindi questa interazione, quindi una fragilità genetica, quindi che riguarda proprio il patrimonio genetico individuale del singolo soggetto, e fattori ambientali esterni. Diciamo, adesso non conosciamo esattamente qual è il contributo di ciascuna, però entrambe giocano un ruolo nello sviluppo della malattia. È una cosa molto importante ed è qualcosa che voglio sottolineare. Abbiamo anche la capacità di poter modificare questo, nel senso che ad esempio l'attività fisica o delle attività che riguardano per esempio la dieta, ecco, delle normali abitudini sono molto importanti, e queste qui giocano un ruolo protettivo. Abbiamo imparato a conoscerle soprattutto negli ultimi anni con delle evidenze scientifiche sempre più forti a riguardo. Quindi come dire, una vita sana, una vita che implica una dieta equilibrata, si parla tanto per esempio della dieta mediterranea come fattore protettivo allo sviluppo di malattie neurodegenerative in genere, tra cui anche la malattia di Parkinson, è qualcosa di molto importante che dobbiamo seguire, dobbiamo come dire, porci prima che inizi anche una malattia neurodegenerativa, considerato che la vita media si allunga nel tempo, e siamo fortunati naturalmente di poterci confrontare con questo.
Assolutamente, poi invecchiare in salute sarebbe ovviamente meglio. Ma tornando, dottor Galati, un istante sui sintomi, non diamo per scontato che tutti sappiano quali siano. Diceva che ci sono sintomi legati alla psiche, ma poi ci sono quelli motori. Allora...
Sì, diciamo, ecco, c'è tutto un capitolo di sintomi che definiamo tecnicamente come non motori. I sintomi motori della malattia sono i sintomi più specifici della malattia, che ancora
che
oggi
sono?
Ecco, l'inizio, per esempio, qualcosa che viene notato spesso dal paziente o da un familiare può essere per esempio un tremore, ecco. Però non tutti i tremori sono espressioni di una malattia neurodegenerativa, quindi a volte diventa anche difficile poter contestualizzarlo, ci vuole sempre un medico esperto che si occupa di queste cose qui per riconoscere e contestualizzare quel tipo di tremore. Però altri sintomi più specifici, sempre della sfera motoria, sono quelli che riguardano il rallentamento motorio, la rigidità. Sono tutti aspetti che sono più specifici e configurano quella che tecnicamente noi definiamo come sindrome parkinsoniana. Ed è questo il grande merito appunto di James Parkinson, 200 anni fa, di aver riconosciuto questi segni e sintomi peculiari della sindrome parkinsoniana.
Ma quando i sintomi si manifestano, la malattia è già molto avanzata.
Esatto, questo qui è un po' un problema, ma anche una sfida nella ricerca appunto di molecole capaci di bloccare la malattia prima che ci siano dei danni sempre più evidenti. Per cui c'è tutto un capitolo di ricerca che mira a definire quella che si chiama parkinsonismo prodromico, quella fase in cui non ci sono ancora quei sintomi specifici che ci consentono di fare la diagnosi, ma che in qualche modo già sono delle spie che qualcosa non è funzionante in modo proprio nel cervello. Ecco, per cui c'è questa malattia neurodegenerativa che serpeggia. Sono una serie di sintomi che sono però molto specifici, che sono presenti in tanti soggetti che non hanno una malattia neurodegenerativa, come per esempio una deflessione del tono dell'umore, un'apatia, ecco, cose molto più specifiche e frequenti nella popolazione, la stitichezza o per esempio una riduzione dell'olfatto. O ancora i disturbi del sonno. Ecco, i disturbi del sonno sono molto importanti e devono essere anche approfonditi, perché a volte possono dare un po' una sorta di campanello d'allarme più specifico, ecco, che un medico può riconoscere, può già, come dire, avvertire come potenziale inizio della malattia. Ecco.
Tra l'altro è corretto dire, dottor Galati, che gli uomini sono colpiti un po' più spesso delle donne, c'è un motivo?
Sì, è corretto, questo qui non lo conosciamo ancora, non conosciamo ancora il motivo per cui c'è questa differenza. Possiamo dire che all'incirca, se prendendo 10 pazienti con malattie di Parkinson, 6 sono uomini e 4 sono donne, un po' questa più o meno. Sappiamo che le malattie neurodegenerative colpiscono più gli uomini. Sappiamo pure che determinate caratteristiche cliniche sono differenti tra uomo e donna. Ad esempio, ci sono delle complicanze che sono oggetto appunto di studi che stiamo conducendo al neurocentro sulle discinesie, che sono delle complicanze della terapia un po' che segnano la malattia come avanzata e che sono più frequenti ad esempio nelle donne rispetto agli uomini.
E il Parkinson non colpisce solo persone anziane, ahimè, può colpire anche a 40-50 anni.
Ahimè, purtroppo non è una malattia solo dell'anziano. Ecco, c'è una curva che è nettamente a sfavore delle persone sopra i 65 anni, però ci sono tanti soggetti sotto i 50 e a volte anche sotto i 40 anni. Si parla appunto di young onset Parkinson disease o early onset Parkinson disease, ma fortunatamente sono dei numeri nettamente inferiori, ecco, non bisogna allarmarsi, però naturalmente bisogna rivolgersi agli esperti medici nel momento in cui compaiono dei sintomi neurologici come un tremore, come un rallentamento motorio, e non vanno minimizzati anche in fasce d'età che sono un po', come dire, inusuali, ecco, per una malattia neurodegenerativa.
Veniamo alla diagnosi e alla ricerca. Possibile, dottoressa Vacchi, anticipare con diagnosi specifiche il problema, dato che i sintomi appunto si esprimono tardi? La ricerca sta lavorando per poter individuare le alterazioni neuronali prima che si estendano.
Esatto, sì. Quindi buongiorno a tutti. Io lavoro appunto in un laboratorio di ricerca, nel laboratorio di malattie neurodegenerative della professoressa Giorgia Melli all'Istituto di Ricerca Traslazionale a Bellinzona. E il nostro lavoro è iniziato nel 2015, quindi 12 anni fa, con l'obiettivo proprio di cercare in tessuti periferici, in particolare nella pelle e nel sangue, dei biomarcatori, quindi delle molecole in grado di distinguere i pazienti Parkinson da soggetti sani o dai cosiddetti parkinsonismi atipici, quindi soggetti che hanno dei sintomi molto simili al Parkinson ma che in realtà hanno una patologia differente. Il nostro studio ovviamente è partito considerando dei pazienti con una diagnosi quasi sicura di Parkinson, proprio perché all'inizio era un lavoro esplorativo per individuare questi biomarcatori, ma adesso quello che stiamo facendo nell'ultimo periodo è proprio cercare di anticipare, quindi di considerare dei soggetti che hanno dei sintomi magari non proprio definitivi, che ti spingono alla diagnosi definitiva di Parkinson, ma con una magari probabilità più alta, e cercare di capire se questi biomarcatori che abbiamo individuato nelle fasi più avanzate li possiamo già ritrovare invece nelle fasi più precoci, perché l'obiettivo è proprio questo: non è semplicemente individuare dei soggetti in cui già a livello clinico è quasi sicuro che abbiano il Parkinson, ma andare nei soggetti che potrebbero svilupparlo, che magari mostrano questi sintomi non motori ma che fanno pensare alla malattia, e capire se già questi soggetti hanno questi biomarcatori che quindi possiamo supportare la diagnosi clinica di Parkinson. Quindi sì, il nostro obiettivo proprio è cercare di supportare il lavoro dei clinici, quindi facilitare la diagnosi e quindi anche aiutare il paziente, perché giustamente prima viene diagnosticata la malattia e prima il paziente viene preso in carico nel migliore dei modi possibili.
Assolutamente, ma una cosa di cui lei si occupa, che magari è quello che ha spiegato ora, ma ovviamente io non sono una specialista e non lo è neanche il pubblico, per semplificare un po', una cosa di cui lei si occupa e che verrà trattata anche in conferenza l'11 aprile all'Aula Magna dell'USI, è, ho letto, l'esplorazione del legame tra cute e cervello nella diagnosi della malattia di Parkinson.
Assolutamente.
Cioè tra cute e cervello, la pelle proprio.
Esatto, sì. Tutti pensano che cute e cervello non abbiano niente a che fare tra di loro. In realtà a livello embrionale questi due tessuti si sviluppano dalle stesse cellule, quindi hanno tantissime caratteristiche in comune. In più la pelle, noi non ci pensiamo mai, ma è super innervata, ha tantissimi nervi, quindi prelevare un piccolissimo pezzettino di pelle ci permette proprio di andare direttamente a guardare i nervi che sono in realtà affetti dalla malattia. Quindi noi prendiamo una biopsia di cute, piccolissima, è 3 mm per 3, tra l'altro è un intervento che non è per niente invasivo, non richiede punti, è proprio una procedura molto accettata dai pazienti perché veramente non è invasiva. E in questi 3 mm per 3 noi andiamo al microscopio e guardiamo innanzitutto l'innervazione, quindi se ci sono i nervi, se la densità di nervi è normale o è ridotta, questi nervi se stanno bene, perché magari hanno una morfologia completamente diversa, e già da lì capiamo se il paziente sta bene o ha una degenerazione in corso. E sempre in questi nervi noi possiamo andare a cercare e a studiare delle proteine che normalmente si trovano nel cervello dei pazienti. Per esempio, i pazienti con Parkinson sono caratterizzati nel cervello dall'accumulo di una proteina che è l'alfa-sinucleina, e noi siamo in grado di vedere questi accumuli anche a livello periferico, proprio nella pelle. Quindi noi non diamo semplicemente, studiando la pelle, noi non diciamo semplicemente ah sì, i nervi stanno bene o male, o c'è o non c'è questa proteina patologica, ma possiamo proprio descrivere la situazione a livello periferico, e questo ci aiuta tantissimo nella parte poi di diagnosi, perché come diceva il professor Galati, il paziente arriva a livello in ospedale, ma magari i sintomi possono anche sovrapporsi ad altre patologie. Noi, un'altra patologia che è molto simile al Parkinson è l'atrofia multisistemica, ma noi abbiamo visto che studiando la pelle riusciamo a distinguere queste due malattie. Per esempio, noi facciamo due biopsie, una a livello del collo e una a livello della caviglia, e abbiamo visto che i pazienti con atrofia multisistemica tendono ad accumulare l'alfa-sinucleina a livello della caviglia, mentre i pazienti Parkinson a livello cervicale. Quindi riusciamo anche... I pazienti Parkinson hanno una degenerazione maggiore di fibre, quindi considerando più fattori in questi piccolissimi 3 mm di cute, in realtà riusciamo a capire se un paziente è più probabilmente Parkinson o più probabilmente un'altra patologia. E il nostro obiettivo è ovviamente migliorarci in questo ambito proprio per aiutare i clinici e i pazienti.
Ma questo è geniale, lasciatemelo dire, è veramente molto interessante. Ed è fattibile e diagnosticabile eventualmente anche su persone che non hanno sintomi? Potrebbe essere un test preventivo?
Non siamo ancora a questo livello, assolutamente. Però ultimamente, come le stavo dicendo, stiamo cercando di prendere soggetti e pazienti sempre più precoci, sempre più all'inizio. E una cosa che stiamo notando è che ci sono dei pazienti con dei disturbi del sonno, sono i REM behavior disorders, quindi pazienti con disturbi del sonno REM, e questi pazienti hanno un'altissima probabilità di sviluppare Parkinson, ma non tutti lo svilupperanno. Quello che stiamo notando è che già in questi pazienti, che quindi non hanno ancora i sintomi Parkinson, in realtà siamo in grado di vedere l'alfa-sinucleina. Quindi una cosa che in futuro si potrebbe fare, pazienti con questa patologia, magari già screenarli fin dall'inizio per capire se hanno la probabilità di sviluppare Parkinson è reale o inferiore rispetto ad altri, perché questo significa individuare pazienti che svilupperanno Parkinson nel giro di 10 anni, quindi è molto precoce. E appunto l'obiettivo è questo, è creare un vero test diagnostico che possa realmente aiutare fin da subito, fin dall'inizio. Quindi al primo dubbio, al primo sintomo strano, intervenire.
Beh, complimenti, il mondo della ricerca è sempre molto molto affascinante e utile, ovviamente. Ma dottor Galati, sebbene non esista ancora una cura definitiva, oggi comunque è possibile gestire i sintomi del Parkinson per molti anni grazie a terapie farmacologiche, grazie alla riabilitazione.
Esatto, sì, abbiamo un armamentario molto vasto, ecco, per la malattia quando già si manifesta, ecco, in modo conclamato, ecco, con i sintomi motori. Ecco, ci tengo a sottolineare che comunque, ecco, la ricerca volta a trovare, appunto, a individuare la malattia nella fase prodromica, ecco, quando ci sono appunto questi sintomi aspecifici, è molto importante proprio in vista dello sviluppo di molecole capaci di bloccare la malattia e il processo neurodegenerativo. È una ricerca che riguarda gli studiosi a livello internazionale, e siamo fieri appunto che questo venga svolto in Ticino, Ecco, diciamo, abbiamo avuto tanti riscontri positivi diciamo, sulla base appunto di queste ricerche sulla pelle. La pelle rappresenta un po' una finestra dalla quale poter osservare questo processo neurodegenerativo senza andare, ecco, nel cervello, che naturalmente è più difficile da accedere. Però ritornando un po' alle terapie, ecco, in mancanza oggi, ma ci sono tante terapie promettenti che si vedono un po' all'orizzonte e che mirano proprio a bloccare il processo neurodegenerativo, influenzando appunto questa proteina, questa alfa-sinucleina che si accumula nelle varie aree cerebrali, tra cui anche la sostanza nera che svolge questa attività motoria appunto della malattia. Come conseguenza della malattia, diciamo, ci abbiamo una serie di terapie che sono volte appunto a migliorare i sintomi motori, e le utilizziamo normalmente nel nostro armamentario clinico. Il farmaco più efficace ancora oggi è la levodopa, che è un modo di veicolare e di incrementare quel neurotrasmettitore che purtroppo manca nel cervello dei pazienti con malattia di Parkinson, che è appunto la dopamina. E questa qui è una cosa molto intelligente, è una cosa, è un successo della medicina di cui si è parlato tra l'altro poco, che risale un po' alla fine degli anni 60, che poi ha dato appunto lo sviluppo delle molecole che utilizziamo tutti i giorni, come il MADO per il Sinemet, molecole contenenti appunto la levodopa. Si rimpinguono questi livelli di dopamina a livello cerebrale e i sintomi motori, ma anche alcuni non motori, come dire, magicamente regrediscono. Riusciamo a mascherare molto bene i sintomi della malattia, posso dire per circa 10 anni sicuramente, ecco. E abbiamo anche imparato ad affinare la modalità di somministrazione di questi farmaci, riducendo anche quello che è l'impatto e lo sviluppo delle complicanze motorie. Accennavo prima a queste discinesie levodopindotte, ma anche alle fluttuazioni motorie che il paziente ha. Devo dire, in questi 20 anni, 25 anni di confronto con i pazienti col Parkinson, ho visto coi miei occhi appunto come ci sia stato un miglioramento anche della qualità di vita dei pazienti, una riduzione di queste complicanze. Utilizziamo anche nel nostro armamentario delle molecole che mimano l'attività della dopamina, quindi che sono in grado anche di ripristinare, e poi una serie anche di molecole che agiscono su quei circuiti che sono extra dopaminergici, dove non, come dire, non c'è soltanto il deficit dopaminergico a svolgere un ruolo, ma per esempio anche serotoninergico nella deflessione del tono dell'umore, nell'apatia, ecco, in altri aspetti. Come dicevo prima, è una malattia con tante facce, e devo dire, ritornando nuovamente alla pelle, ci sono anche delle caratteristiche cliniche, no? Che riguardano un po' una differenza, una disfunzione così della pelle. Per esempio, i pazienti spesso hanno una sudorazione un po' più sebacea, ecco. Poi ci sono queste alterazioni di cui parlava la dottoressa Vacchi, appunto delle fibre nervose della pelle.
E poi ci arriviamo, c'è la musica. L'evento, lo ricordo, dell'11 aprile nell'Aula Magna dell'Università della Svizzera Italiana a Lugano dalle ore 14 comprende, tra le altre cose, un focus sui nuovi sviluppi del progetto Music Park, un'iniziativa che unisce musica e neuroscienze, presentata da Paolo Antonio, docente ricercatore della Scuola Universitaria di Musica del Conservatorio della Svizzera Italiana. Ecco, Paolo Antonio, ci spiega perché la musica è così importante nel percorso di cura, cioè che cosa accade, che cos'è questo progetto Music Park?
Buongiorno anche da parte mia. Diciamo che il progetto Music Park nasce da un lato da un numero sempre maggiore di evidenze rispetto al fatto che la musica effettivamente possa essere utile in tante situazioni di vulnerabilità o cliniche, compreso il Parkinson. Queste evidenze sono state riconosciute anche dall'OMS, dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, e per essere più specifici, la nostra realtà è una collaborazione che è nata tra Neurocentro, tra Area Ricerca e il Conservatorio della Svizzera Italiana e Centro di Ergoterapia della Croce Rossa Sezione del Sottoceneri, che ha creduto e sostenuto fin dall'inizio questo progetto. Diciamo che ci sono appunto molte evidenze che suggeriscono che la musica possa essere di aiuto sia in termini di movimenti, coordinazione in particolare, o gestione di certe difficoltà che appunto il Parkinson presenta, e sicuramente la musica ha anche un valore molto forte in termini di supporto psicologico e emotivo, che, come è stato spiegato dai colleghi che mi hanno preceduto, ha comunque un peso molto forte in questa malattia. Noi nel concreto siamo partiti appunto da un progetto pilota in cui abbiamo messo insieme un gruppo di musicisti, lo chiamo team perché era oltre la band, oltre il palco, che letteralmente hanno suonato con e per il gruppo di partecipanti coinvolti, che appunto sono stati invitati a suonare con noi, ad accompagnarci ritmicamente con degli strumenti di uso intuitivo, con oggetti di uso comune che facevano anche un po' scappare una risata, se posso dirlo in termini informali. E c'è stata appunto questa relazione molto condivisa, molto vicina, in cui appunto nell'arco di 10 settimane è stato possibile fare musica insieme e ascoltare musica dal vivo in un contesto molto accogliente, molto intimo.
I risultati della ricerca emersi dalle interviste ai partecipanti, quali effetti hanno percepito prendendo parte alle attività musicali e che significato attribuiscono a questa esperienza?
Sì, c'è stato appunto un progetto di ricerca che ha accompagnato Music Park e che continuerà ad accompagnarlo nelle prossime fasi, in cui da un lato abbiamo cercato di misurare con dei questionari eventuali cambiamenti e abbiamo notato qualche segnale incoraggiante, e poi appunto abbiamo usato anche un approccio, per così dire, qualitativo. Ci siamo fatti raccontare dalle persone, abbiamo cercato di dare voce a loro, e appunto sono emersi anche da questo punto di vista risultati molto incoraggianti. Da un lato sono stati proprio percepiti dei benefici. Diversi partecipanti hanno parlato in maniera esplicita di miglioramento nella coordinazione, diminuzione del tremore, e altre persone hanno parlato di un sentimento di gioia o di energia o di motivazione che durava anche per il resto della settimana. C'è stata un'espressione che mi ha colpito parecchio di un partecipante in particolare, diceva: se voi fate starci bene per un'ora, l'impatto è almeno di 2 ore, un'ora che sto bene e un'ora in meno che sto male, e poi sai, aspettiamo il giorno prima, e quindi, come dire, c'è stato questo tipo di impatto. E dal punto di vista dell'azione collettiva, anche sociale se vogliamo, c'è stato anche un effetto molto forte, perché queste persone hanno percepito entrando in sala dei cambiamenti in corso d'opera nel viso degli altri, nel tremore o mancanza di tremore che vedevano negli altri, e hanno apprezzato molto anche questo approccio non giudicante, perché non è musica accademica per cui bisogna, certo, studiare a casa.
Ma curiosità, i pazienti, diciamo, rispondono a un ritmo o a una melodia specifica o a uno strumento specifico? Cioè, tutta la musica è terapeutica per tutti o ognuno ha la sua?
Ma diciamo, da un lato si suona veramente insieme, quindi nella prima edizione abbiamo proposto un ensemble con pianoforte, flauto, batteria e contrabbasso, e quindi insomma si individuano delle canzoni, molte le proponiamo noi, canzoni, opere, colonne sonore, e letteralmente si suona insieme. Uno di noi dirige un po', cercando di essere il più esplicito possibile sui movimenti, sugli arrangiamenti. È una parte molto interessante che poi, per rispondere proprio alla sua domanda, che il repertorio si sceglie anche insieme. Ci sono comunque dei momenti di dialoghi, ci interessa molto investire nella co-costruzione insieme ai pazienti dei percorsi, e quindi alla fine, in base al gruppo di partecipanti, si definisce un repertorio significativo.
Ma si può fare anche a casa?
Cioè, questo è uno dei nostri obiettivi in realtà, perché appunto anche l'utilizzo di oggetti comuni ha anche questa finalità, e anche la collaborazione con il centro di ergoterapia della Croce Rossa, che appunto è stato molto felice, e abbiamo tutti i presupposti per andare avanti insieme, è proprio quello magari appunto di immaginarsi delle attività che magari mettendo con Spotify, con YouTube, con il giradischi, ognuno ha il suo strumento, musica che mi piace, potrei effettivamente lavorare in questo senso. E c'è anche da dire che questo tipo di attività ha un po' stimolato la riscoperta, la valorizzazione dell'ascolto personale, proprio per tirarmi su, per calmarmi quando sono agitato e così via.
Ecco, a proposito di questo, dottor Galati, cosa accade nel cervello di un malato di Parkinson attraverso la musica? È una cosa che ha a che fare con la dopamina, probabilmente.
Sì, è chiaro, chiaro. Chiaro, l'effetto è duplice, nel senso che c'è un legame molto intimo tra psiche, emozioni e sintomi della malattia, quindi rallentamento motorio, si accenna tanto al tremore, ma non tutti tremano, difficoltà motorie legate per esempio a camminare e compagnia bella, ma c'è anche come dire un mezzo, uno strumento che la musica in qualche modo attua, che è appunto quello di veicolare e ordinare i messaggi che purtroppo nel paziente con malattie di Parkinson non vengono veicolati in modo adeguato. Per cui c'è tutto un aspetto, quello che si chiama cinesia paradossa, nel senso il paziente si è esposto a delle emozioni, le emozioni che possono derivare dalla musica, che conosciamo tutti, no? Riesce a compiere dei movimenti che non potrebbe compiere senza appunto questa ritmicità che viene dall'esterno e questa emozione che viene dall'esterno. Un po' quello che manca nel paziente, ecco, questa disfunzione della sostanza nera che poi si ripercuota, vale in altri circuiti cerebrali, non permette appunto di selezionare i programmi motori adeguati. E manca una sorta di vigile urbano che è in grado appunto di decidere quale messaggio deve vincere sugli altri e quale programma motorio deve vincere. La musica lo aiuta appunto a ripristinare dall'esterno, quindi dall'esterno come dire attualmente, certo, questo vigile urbano,
quindi
no?
Aumentare
chi fa passare, quale strategia motoria deve passare, ecco.
Diciamo che aumentare la dopamina in modo naturale, quindi
è
possibile,
chiaro, ecco,
con
non
la
sappiamo
musica
se
magari
esattamente
anche
aumenta la dopamina, però ecco, però probabilmente così con la musica si è in grado di influire in modo duplice, appunto sull'aspetto emotivo, ma anche sull'aspetto puramente, chiamiamolo, meccanico, di messaggi, in questa disfunzione dei circuiti, ecco. Probabilmente la musica è un grande strumento, e per questo abbiamo partecipato, come dire, i pazienti in primis e noi come ricercatori abbiamo partecipato molto attivamente in questo tipo di ricerca, ecco.
E a proposito di ricerca, Elena Vacchi, dottoressa, il cervello ha una capacità limitata di autoriparazione, è per questo che la ricerca attuale si concentra molto su come superare la morte neuronale, anche nell'ambito del Parkinson.
Sì, assolutamente, come ha anticipato prima nella notizia precedente, ci sono tutti questi lavori con le cellule iPS. L'idea è proprio questa: se io sto perdendo neuroni, perché non dare delle cellule che possono appunto diventare nuovi neuroni? Come ha detto lei, però, appunto è una fase di prova, perché non è così semplice. Come ha spiegato prima il professor Galati, abbiamo la perdita appunto di neuroni nel cervello dei pazienti Parkinson, ma non è che se ne metto di nuovi, l'ambiente che circonda questi neuroni è un ambiente favorevole per farli restare, perché è una situazione molto complicata. Abbiamo l'accumulo di proteine, ma abbiamo anche una forte infiammazione a livello cerebrale, e tutti questi stress inducono morte neuronale. Quindi la questione è proprio questa: è capire se dando nuovi neuroni questi neuroni riescono a sopravvivere di più, per quanto tempo, o se è necessario magari intervenire su più fronti anche per ridurre tutte quelle cause che inducono in primis morte neuronale. È per questo che probabilmente il nuovo studio che è stato approvato in Giappone ha appunto questo limite temporale, capire effettivamente l'efficacia di questa nuova strategia e come può essere migliorata. Quindi
magari lo ricordo, no? È una notizia che abbiamo dato in apertura: il Ministero della Salute giapponese ha concesso ufficialmente un'autorizzazione condizionata per la commercializzazione di due prodotti di medicina rigenerativa derivati da cellule iPS, cellule staminali pluripotenti indotte. Una di queste, uno di questi due prodotti è appunto è in grado, detta malissimo, di creare nuovi neuroni.
Sì, l'obiettivo è proprio quello, è proprio andare a sostituire qualcosa che è stato perso. Essendo appunto loro sono in una fase molto avanzata, vuol dire che sono già stati fatti tutti i trial precedenti, però appunto è una notizia importantissima che va assolutamente seguita, perché è un passo molto grande per capire come andare avanti, quindi come migliorare e arrivare magari effettivamente a una terapia definitiva che possa realmente aiutare il paziente.
Nella conferenza dell'11 aprile all'Università della Svizzera Italiana, dottor Galati, l'ho anticipato un po' prima, ma lei affronterà proprio una discussione sui disturbi motori e il loro legame con il sonno. Ci dica qualcosa
il sonno, i disturbi del sonno sono un po' una spia anche di un processo neurodegenerativo che si sta sviluppando.
Del sonno, insomma,
esatto.
Colpiscono.
Sì, è chiaro. Però ecco, il sonno,
persone.
Come diciamo molti, come dire, c'è l'idea che il sonno sia qualcosa di passivo, invece il sonno è un processo attivo, nel senso che si svolgono tutta una serie di attività durante il riposo notturno che rimodulano un po' le attività cerebrali e ripristino quello che si chiama plasticità cerebrale. Ecco, e il potenziale del cervello appunto di acquisire nuove informazioni il giorno seguente, ecco, dopo il riposo notturno, quindi è molto interessante. E quello che abbiamo cercato di osservare nei pazienti con malattia di Parkinson è se lo sviluppo di questi movimenti involontari indotti dalla levodopa dopo circa 6, 7, 10 anni che si assume questo farmaco e che la malattia progredisce, e se di fatto sono spiegati da questi meccanismi attivi che si svolgono durante il riposo notturno. E ci abbiamo dei dati interessanti, sempre prodotti in Ticino, con una ricerca che va avanti da diversi anni e che abbiamo condiviso anche in diverse pubblicazioni internazionali.
Quindi se guardiamo ai prossimi 10 anni possiamo immaginare la cura del Parkinson attraverso queste...
Ecco, quello che stiamo cercando anche di fare,
cute.
È chiaro, il sonno potrebbe essere modulare un po' l'attività del sonno, ripristinare questi meccanismi attivi che possono essere deficitari nel paziente tramite... Ad esempio stiamo provando una stimolazione acustica durante le ore notturne per migliorare appunto questi movimenti involontari, o la cute per andare a cercare la malattia quando ancora non ci sono dei danni così eclatanti da dare dei disturbi motori, sono degli ambiti di ricerca molto, molto importanti.
Assolutamente, di questo si parlerà anche sabato 11 aprile, lo ricordo, giornata mondiale del Parkinson a Lugano, si svolgeranno conferenze pubbliche, attività ricreative, ci sarà anche della musica dedicata alle persone con Parkinson dalle 14 alle 17 nell'aula magna dell'Università della Svizzera Italiana. Bisogna iscriversi?
Sì, bisogna iscriversi e siamo contenti, ecco, di ricevere tante più persone possibili. Ecco.
È corretto, ci sarà anche della musica, vi sentivo proprio organizzare poco prima di entrare in diretta con me.
Ma da quello che mi risulta ci saranno attività, diciamo, complementari in qualche maniera che hanno più a che fare col movimento.
Sì, attività complementari con la musica e poi anche ci saranno delle attività come per esempio il tango. Ecco, puntiamo tanto nella nostra giornata Parkinson, abbiamo sempre come programma una parte un po' più scientifica, divulgativa, di coinvolgimento dei pazienti e dei familiari in varie tematiche della malattia, e poi un aspetto che riguarda più gli aspetti proprio della promuovere l'attività fisica.
Ma quindi si farà attività fisica?
Sì, faremo attività fisica, okay. Ci saranno degli atelier, puoi dire tu qualcosa anche, Cristina?
Prego, Cristina Poncato, responsabile media per l'ente ospedaliero cantonale, in due parole, abbiamo un minuto.
Velocissimamente, allora, la giornata appunto è divisa in due parti, c'è una prima parte, come diceva appunto il professor Galati, dove appunto ci sarà l'intervento di molti relatori e come conferenza pubblica, e poi una seconda parte a partire dalle 16, dove ci sono tutta una serie di attività ricreative legate al movimento. Quindi ci saranno la suddivisione dei pazienti in gruppi, ci saranno dei gruppi che faranno una passeggiata all'aperto fino al Parco Ciani e ritorneranno all'università, altri due gruppi faranno appunto dell'esercizio fisico insieme ai fisioterapisti della clinica Hildebrand, e poi ci sarà un altro gruppo che invece è dedicato al tango, e poi ci sarà un momento conviviale dove appunto ci riuniremo tutti quanti per parlare con i professionisti, con i medici, e scambiare due parole.
I dettagli e l'iscrizione
trovate tutti sul sito eoc.ch nella sezione appunto della giornata mondiale del Parkinson. È gradita un'iscrizione, soprattutto perché appunto le attività ricreative sono su gruppi, quindi sono gruppi limitati, però vi aspettiamo tantissimi e numerosi, insomma.
Beh, allora a me non resta che ringraziare davvero tutti voi, dottoressa Elena Vacchi, dottor Salvatore Galati e Paolo Antonio, per essere stati con noi ed averci introdotto e spiegato molto bene, direi, questa malattia degenerativa che è il Parkinson. Grazie davvero per essere stati con noi.
Grazie mille.
Grazie. Grazie mille.
Tra poco l'informazione e poi Mille Voci, Scienza e Ricerca continua. Ancora Mille Voci, Scienza e Ricerca con Claudia De Mircan fino alle 11.45. In questa seconda parte ci dedichiamo alla casa, a tutto ciò che quotidianamente facciamo tra pulizie e fornelli, e lo facciamo senza pensare che anche in quei gesti ripetitivi applichiamo qualcosa di scientifico. Ne parliamo tra poco. Scienza applicata alla quotidianità è una cosa che mettiamo in pratica tutti i giorni senza esserne del tutto consci, perché ogni giorno in ogni luogo ci muoviamo come fossimo un po' in un laboratorio, no? Sperimentando, miscelando, giocando con temperature, prodotti, materie, alimenti, dai fornelli alle pulizie, alla cura del corpo, dentro e fuori. E allora prendiamo un po' di coscienza con il nostro ospite. È un piacere averlo con noi, Dario Bressanini, chimico e divulgatore scientifico, attivo come saggista e sul web come blogger e youtuber, docente di chimica all'Università degli Studi dell'Insubria a Como, dove svolge anche attività di ricerca. Buongiorno signor Bressanini, professore.
Buongiorno a voi e agli ascoltatori.
Allora, grazie davvero per aver accettato il nostro invito. Dario Bressanini è seguitissimo, si definisce l'amichevole chimico di quartiere, cit Spider-Man. Prima di darci qualche consiglio casalingo pratico, partiamo proprio dai fumetti. Lei è un grande appassionato ed è autore di Dr. Neutron, la scienza del fumetto, in cui racconta come i comic book supereroistici hanno rappresentato la scienza dal Novecento a oggi e come lo hanno fatto?
Sì, io, a un certo punto da appassionato di fumetti mi sono trovato anche a volerlo scrivere, quindi ho scritto, in realtà siamo arrivati al terzo volume, perché c'è una storia da raccontare che è la storia della nostra società e di come noi abbiamo così percepito la funzione della scienza e degli scienziati come è cambiata nel tempo. E prima della Seconda Guerra Mondiale, quindi prima delle esplosioni nucleari, nessuno nella società pensava che la scienza fosse qualche cosa di potente che potesse dare poteri tecnologici, a supremazia militare, economica e così via. E quindi le figure degli scienziati venivano raccontate anche nei fumetti, erano figure marginali o magari dei mezzi matti che volevano avvelenare il mondo o qualcosa del genere, ma non c'erano supereroi scienziati. Poi pian piano le cose sono cambiate e siamo arrivati ai giorni nostri, dove sono un sacco di personaggi a fumetti che sono anche scienziati, no? Abbiamo Hulk, Spider-Man e così via. E quindi ho pensato di raccontare come nella scienza come nella società è cambiato questa percezione della scienza attraverso i fumetti, e l'ho fatto facendo anche un fumetto, nel senso che questi libri sono metà saggistica, dei miei, dove spiego e racconto le cose decade per decade, e poi in ogni capitolo c'è anche una storia a fumetti di un supereroe che ho inventato io, che è uno scienziato ovviamente, che mi serve proprio per raccontare e far vedere come il rapporto con la scienza è cambiato. Tra l'altro sono venuto proprio in Svizzera, a Lugano, un mesetto fa, proprio a presentarlo a una fiera del fumetto. È una cosa di cui sono molto fiero, ecco, non racconto solamente con certo. Come si fa, che ne so io, le costine o come si pulisce in casa, mi piace spaziare.
Che dopo tra l'altro ce lo dirà, ma rimaniamo ancora un istante ai fumetti. Spesso nei fumetti con i supereroi anche il cattivo però è uno scienziato con troppa brama di sperimentare o al quale è andato storto un esperimento. Scienza tra etica e metodo, anche nei fumetti.
Sì, anche questa è una cosa che è cambiata un po' nel tempo, perché insomma i fumetti sono letteratura popolare nel senso più buono del termine, e quindi racchiudono le ansie, le paure e le speranze della società nei confronti della scienza, degli scienziati di una certa epoca. Per cui per esempio durante il periodo della guerra fredda, quindi negli anni 50, c'era una paura palpabile nella società di una imminente guerra nucleare, quindi c'era la paura delle radiazioni, e quindi ecco comparire sia supereroi ma anche supercriminali che usavano le radiazioni per fare appunto le loro malefatte oppure per salvare il mondo. Negli ultimi decenni, diciamo negli ultimi 20-30 anni, le paure della società si sono rivolte verso altre diciamo, tecnologie scientifiche. Le radiazioni ormai non se ne parla quasi più, no? Ed invece sono le biotecnologie che sono diventate nell'occhio del ciclone, no? Pensiamo agli OGM, alla clonazione, a tutte queste cose che sono arrivate nella nostra società, e quindi abbiamo sia i supereroi ma anche i supercriminali che a questo punto utilizzano le biotecnologie, la manipolazione del DNA, del genoma per fare le loro cose. Quindi ancora una volta i fumetti vengono utilizzati per raccontare aspetti dell'epoca contemporanea, aspetti etici e che cosa noi chiediamo alla scienza e di che cosa noi abbiamo paura. I fumetti sono a volte, ma erroneamente, sono considerati una roba per bambini, no? A parte il fatto che non ci sarebbe niente di male, ma in realtà si affrontano temi anche molto, molto importanti, li si affronta in una maniera diversa della letteratura, diciamo, solo scritta, però servono proprio per esplorare anche temi interessanti, temi profondi, di etica soprattutto, quando si parla di questi temi.
Allora lo ricordiamo, il fumetto di Dario Bressanini, che oltre alle decine di libri che ha scritto, ora si cimenta anche nella scrittura dei fumetti, Dr. Neutron, la scienza nel fumetto. Ma prof, veniamo a qualche curiosità scientifica casalinga. È periodo di pulizie di primavera. Nel suo libro La scienza delle pulizie, tra le tante cose, ci rivela che, allora, il bicarbonato non disinfetta e non lava, il sapone lava e igienizza ma non disinfetta, la candeggina sbianca e disinfetta ma non rimuove lo sporco. E quindi che cosa usiamo? Tutto insieme o nulla di tutto ciò?
No, no, allora, tutto insieme, assolutamente no, io da chimico, certo. Cioè ci tengo, credo che nel libro, credo di averlo scritto in rosso per almeno 3 o 4 volte, la regola fondamentale nella chimica è che non si mescolano le cose, non si mescolano mai.
Diciamolo bene, da non fare mai a casa.
Perché è pericoloso, a meno che siano stati proprio pensati per quello, e allora in quel caso c'è scritto, ma normalmente non si devono mai mescolare perché si possono produrre delle reazioni chimiche molto molto pericolose. Quindi un grande classico mescolare la candeggina con degli acidi e le persone a volte finiscono all'ospedale. Quindi l'altro consiglio da chimico che mi sento di dare è utilizzare i prodotti per quello per cui sono stati pensati, e per far questo ovviamente dobbiamo capire che cosa vogliamo, perché quando noi diciamo fare le pulizie di casa, in realtà stiamo facendo tante cose diverse, perché se abbiamo del grasso, dello sporco unto, beh, in quel caso serve obbligatoriamente un detergente, un sapone, che è stato costruito chimicamente per catturare le particelle di unto, che invece con l'acqua da sola non vanno via. Se invece abbiamo, non so, una tovaglia o delle tende che si sono macchiate di qualche, non so, uno schizzo di vino, di sugo, che ne so, qualche cosa di colorato, beh, allora in quel caso il lavaggio con un detergente, con un detersivo, rimuove lo sporco grasso, ma la colorazione rossa, non so, su una tovaglia, su una camicia, beh, quella rimane, perché non è grassa e sono coloranti che si sono attaccati alle fibre. Allora in quel caso sì, serve uno sbiancante, per esempio una candeggina o una candeggina delicata, sono due prodotti chimici diversi, anche se hanno un nome simile, oppure altri prodotti che servono proprio per sbiancare, cioè per eliminare la traccia colorata. La candeggina poi viene utilizzata fin troppo, devo dire, almeno in Italia, ma anche in altri paesi, per pulire. Ecco, la candeggina, oltre a sbiancare, e per questo bisogna stare anche attenti, perché se ci cade una goccia su una camicia blu o un pantalone, allora lì lo decoloriamo, perché toglie proprio il colore, ha anche una funzione disinfettante, però non toglie il grasso, per cui c'è questa malabitudine di usare la candeggina per esempio per pulire il pavimento della cucina o tutti i pavimenti della casa, quindi non solo i sanitari magari in bagno. Beh, in quel caso non stiamo pulendo niente, perché la candeggina può disinfettare, nel senso che se ci sono dei residui biologici può essere un disinfettante diluita, ma non toglie lo sporco. Quindi il punto è che bisogna usare ogni prodotto per quello per cui è pensato, e mi spiace per quelli che lo speravano, ma non esiste un prodotto universale che può pulire tutto. E notare che non ho citato il bicarbonato, perché il bicarbonato, sebbene sia molto popolare, è quasi totalmente inutile.
Ecco, cioè ci sta smontando tutto, ma almeno l'aceto, professore, i rimedi della nonna, l'aceto, così, cioè, non sono tutti veri, quindi stiamo capendo.
Allora, l'aceto va benissimo con l'insalata, io lo consiglio, però no, allora, ancora una volta, bisogna capire, la chimica purtroppo è bistrattata nelle scuole, per cui impariamo le cose a memoria e non capiamo realmente. Una delle cose più semplici da capire e più utili da capire della chimica è il fatto che ci sono sostanze che sono acide, e l'aceto, così come il succo di limone e altri, l'acido cloridrico, muriatico, così, sono acidi. Cosa fanno questi acidi? Beh, reagiscono con le sostanze che noi chiamiamo alcaline o basiche. Una di queste, che la troviamo ovunque in casa, è il calcare. Il calcare, quindi, sono quelle tracce bianche che rimangono sui vetri della doccia, sul soffione della doccia, attorno al lavandino o sul rubinetto, no? Quei residui biancastri, perché l'acqua calcarea, l'acqua che contiene sali di calcio e di magnesio, l'acqua evapora, i sali rimangono lì e pian piano si incrosta. Ecco, l'aceto o gli acidi in generale vanno benissimo per questo, perché l'acidità dell'acido acetico contenuto reagisce con il calcare, che è carbonato di calcio, e quindi lo dissolve e poi possiamo lavarlo via. È il motivo per cui invece non va bene utilizzare degli acidi su pietre che sono di carbonato di calcio, sul marmo per esempio, perché lo roviniamo proprio indelebilmente. Però usare l'aceto per disinfettare è inutile, perché l'aceto non disinfetta, assolutamente. Cioè, sono stati fatti vari test, ma non mi stupisce da chimico, perché noi l'aceto lo mangiamo. I disinfettanti sono cose pericolose e che noi di solito non mangiamo.
Non ingeriamo, no? Certo.
Non ingeriamo, per cui è inutile pensare di poter disinfettare, non so, la frutta, la verdura con l'aceto. Non funziona. Le persone a volte utilizzano questa cosa un po' per placare la propria ansia, perché siamo in un momento storico dove abbiamo quasi paura di mangiare, no? C'è l'ansia che ci siano delle contaminanti, che c'è. E allora mette un po', agisce un po' da ansiolitico, no? Anche il bicarbonato uguale, non ha nessun effetto se noi lo utilizziamo per lavare la frutta e la verdura, però molte persone si sentono più tranquille, erroneamente.
In effetti, sulla paura degli alimenti, professor Bressanini, tra poco arriviamo, ma ancora una cosa, perché ci scrivono anche in tanti da casa, via WhatsApp, e chi ci descrive che cosa usa per che cosa. Insomma, alla fine bisogna usare tanti prodotti, mi viene da dire. I più versatili restano quelli industriali, allora. Vogliamo fare quelli bravi, fai da te in casa, ecologisti, ma...
Ci sono cose che possiamo fare in casa, per carità. Una di queste, come dicevo, è il pulire i residui di calcare attorno al lavello, sui vetri della doccia. In questo caso basta un pochettino di acido. Io sinceramente non uso l'aceto, preferisco metterlo sull'insalata, ma perché puzza, cioè perché non mi piace avere l'odore di aceto in casa. E quindi una soluzione ottima per chi vuole proprio fare il fai da te è comprare dell'acido citrico, che è lo stesso del limone, no? Però si trova puro, che è solido, quindi non lascia odore, si trova normalmente, insomma, ormai nei negozi del fai da te, per esempio, anche in alcuni supermercati, lo si dosa e si fa una soluzione di acido citrico che può essere utilizzata appunto per pulire dove abbiamo delle cose, dei residui di carbonato di calcio. Per il resto pensiamo che ci sono chimici che hanno dedicato la loro carriera, la loro vita scientifica per formulare precisamente dei prodotti per la pulizia per certe situazioni. E d'altra parte, quindi usiamoli, altrimenti rischiamo anche di fare dei danni. Cioè, se un prodotto è stato pensato per lavare, non so, il pavimento delle piastrelle dure, non possiamo pensare di utilizzarlo per lavare i vestiti oppure per lavare oppure pulire una superficie di legno, perché rischiamo di fare dei danni, perché non è solo lo sporco che voglio togliere, ma è anche la superficie dove vado ad applicarlo. Allora il legno, la stoffa, il marmo e il gresso sono cose diverse. È per questo che ci sono così tanti prodotti, e non è proprio un complotto dell'industria, certo. È che vuole evitare che facciamo dei danni.
Sì, probabilmente non in questo caso. Comunque nel frattempo io mi sono segnata acido citrico, ma adesso, professor Bressanini, andiamo in cucina. Oltre alla scienza delle verdure, la scienza della carne, della pasticceria, ha scritto anche di un tema attualissimo che accennava poco fa, no? Fa bene o fa male? Manuale di autodifesa alimentare. In effetti oggi il cibo sembra più un nemico da cui difendersi che uno dei grandi piaceri della vita, dai salumi nocivi al famigerato olio di palma, dai misteriosi zuccheri aggiunti al temutissimo sale. È davvero difficile capire cosa fa bene e cosa no, ma per fortuna c'è la scienza.
Sì, ho cercato di racchiudere nel libro Fa bene o fa male un po' di cose da sapere come autodifesa proprio di prodotti che noi consumiamo praticamente tutti i giorni, quindi il sale, lo zucchero, noi beviamo dell'acqua, per esempio ci sono tante persone che hanno paura dell'acqua del rubinetto e quindi vanno a comprarsi l'acqua al supermercato, o cose appunto come i salumi, il cioccolato e così via. Quindi c'è un sacco di disinformazione là fuori, e purtroppo con l'arrivo dei social la cosa è solo peggiorata, soprattutto con l'avvento di questi video velocissimi, reel, TikTok, che ti durano 30 secondi, ti mandano in allarme, ti dicono devi sapere questa cosa qua, non mangiare questa cosa perché ti uccide o ti fa questo e quest'altro. E in 30 secondi, in 90 secondi, non c'è speranza di poter approfondire un tema scientifico, per cui quasi sempre questi video sono solo allarmistici, perché nessuno si mette a vedere, o insomma, molto pochi le guardano. Non so, i miei video che faccio su YouTube mediamente durano 15 minuti, chiaramente vengono molto visti molto meno. Quindi ci sono per esempio 3 capitoli dedicati a questi famosi zuccheri, no? Zuccheri liberi, okay. Zuccheri aggiunti, zuccheri di canna e così via, su cui c'è un sacco di disinformazione, e cerco di fare un po' di chiarezza, perché per esempio quando al supermercato troviamo nella zona marmellate e confetture, no, spesso troviamo cose con scritto senza zuccheri aggiunti, con un paio di asterischi.
Esatto.
Allora, questo dal punto di vista alimentare non ha senso, nel senso che le marmellate e le confetture, per conservarsi, devono avere una grande quantità di zuccheri, perché gli esce da conservante, circa il 50%. E in effetti anche in questi prodotti, se noi guardiamo la tabella nutrizionale, quella cosa che spesso non viene mai guardata, ma che c'è scritto che per 100 grammi di prodotto abbiamo tot carboidrati, tot zuccheri, tot grassi e così via, vediamo che lì sotto la riga zuccheri sono segnati 47 grammi, 51 grammi, però non li troviamo nella lista degli ingredienti. E come mai? Questo è uno dei vari trucchi che svelo, perché le aziende, visto che la parola zucchero mette ansia in tante persone, non vogliono scriverla. Però come fanno? Perché nella lista degli ingredienti ci deve essere. Beh, allora usano questo trucco, aggiungono per esempio succo d'uva concentrato o succo di mela concentrato, così possono scrivere questa cosa legalmente sugli ingredienti. Ma che cos'è il succo d'uva concentrato? Beh, è sostanzialmente una miscela di glucosio e fruttosio, quindi sono sempre gli stessi zuccheri, che ripeto sono necessari perché altrimenti il prodotto non si conserva. Però danno l'idea ingannevole al consumatore che sia una sorta di marmellata dietetica. La regola è che se una cosa è dolce e contiene, appunto, contiene sempre gli stessi zuccheri che conosciamo, saccarosio, glucosio e fruttosio, non esiste lo zucchero più sano, lo zucchero dietetico. Io dico sempre, lo dico anche nel libro, no? Come una battuta, che lo zucchero dietetico è quello che non mangiamo, perché è l'unico modo. E invece noi desideriamo le cose dolci, ma non vogliamo il fatto che siano caloriche necessariamente. Poi c'è il capitolo dei dolcificanti non calorici, che è un altro capitolo.
Certo, ogni argomento meriterebbe un'ora di trasmissione, però volevamo fare un po' una carrellata. E a proposito di cose che non mangiamo, tra poco voglio arrivare anche alle diete, ma restando agli alimenti, sì, mettiamoci un istante ai fornelli, anche qui qualche, sì, consiglio magari legato alle verdure, non si sa mai quanto, se come trattarle, cuocerle, e la carne, la cottura, che meno traumatizza la carne per esaltarne il gusto, le proprietà. Qualche consiglio?
Ma allora, qui anche lì, i libri li ho scritti proprio perché è difficile sintetizzare, non ha 200-250 pagine. Ecco, allora, il consiglio sulle verdure che uso e che è legato spesso a un'ansia che molte persone hanno nei confronti di un apparecchio meraviglioso che è il microonde. Quindi nel libro Scienza delle Verdure spiego che il microonde non ha assolutamente nessun problema, non rende radioattivi i cibi, queste sono una serie di bufale che girano, ed è un ottimo modo per fare una precottura di certe verdure, certi vegetali, come per esempio adesso è un periodo di asparagi, dei carciofi, il cavolo e così via, cioè alimenti che sono ricchi di acqua ma che sono abbastanza stagni. Ecco, il trattamento classico è, non so, il cavolfiore viene buttato nell'acqua bollente, fatto bollire per farlo ammorbidire, e questo però ha due conseguenze negative. La prima è che spargiamo odore di cavolfiore per casa, no? E la seconda è che si inzuppa d'acqua, e la stessa cosa vale per gli asparagi. Allora, si inzuppa d'acqua, però contemporaneamente una parte del sapore se ne va nell'acqua di bollitura, che poi la buttiamo via. Allora, il microonde, e badi che non uso il nome forno, perché in realtà non è un forno, è un'altra cosa, io lo chiamo proprio microonde, è un'ottima alternativa alla bollitura, perché scalda l'acqua che è già presente
negli alimenti,
nei cibi, e non fa quindi uscire il sapore. Io quando mi faccio la pasta, le orecchiette con i broccoli, per esempio, io i broccoli non li faccio bollire, non si possono usare crudi perché sono ancora un po' coriaci, ma non li faccio bollire, faccio un passaggio in microonde per 4-5 minuti ad alta potenza in una ciotola, in modo tale che si ammorbidiscono ma senza diluirle, e poi li butto in padella con un po' di peperoncino, un po' di aglio, magari un'acciuga, e poi li spadello e poi gli aggiungo la pasta. Quindi questo è uno dei motivi per cui, uno dovrebbe avere un microonde, per cui invece a casa spesso viene utilizzato solo per riscaldare, no? Per fare la tisana, per riscaldare. E per la carne invece, la carne è molto più complicata, perché dire carne non vuol dire niente dal punto di vista gastronomico, bisogna vedere di quale animale, perché il pollo è una cosa, ha delle caratteristiche, il maiale ne ha altre, il manzo ne ha altre, ma anche all'interno dello stesso animale, quindi prendiamo il manzo, il bovino, beh, allora dipende, perché un filetto si tratta in una certa maniera, e un tessuto, un pezzo come le costine o non lo so, l'osso buco si trattano in un'altra maniera, il cappello del prete in un'altra maniera, perché dipende dalla quantità di tessuto connettivo che contiene. E quindi è difficile dare delle regole generali, se non quella di capire bene che cosa vogliamo cucinare, perché in alcuni casi servono temperature molto elevate e per brevissimo tempo, quindi per fare degli arrosti, per fare una bistecca, per esempio, l'errore classico di una bistecca è di utilizzare una padella che è poco calda e quindi non riesce a raggiungere temperature molto elevate, che sono quelle che danno quel gusto piacevole.
Per attivare la reazione di Maillard.
Reazione di Maillard, esatto. Ecco. Servono almeno, esatto, brevissimo. Servono almeno 140 gradi, ma quindi bisogna usare una padella che può arrivare ad altre temperature, io uso quelle di ghisa, e fare una cosa velocissima, proprio perché deve proprio innescare, non deve perdere i liquidi, perché poi fa la pozzettina d'acqua e diventa poi un disastro, perché nel momento in cui si fa la pozzettina d'acqua questa comincia a bollire, e se bolle è a 100 gradi, quindi non raggiungerà mai la temperatura di Maillard, diventerà molto molto dura. Invece per altre cose, se io voglio fare uno spezzatino, un brasato, ancora periodo di brasato per esempio, o insomma di umidi, allora in questo caso servono dei pezzi che non sono pregiati, devono avere il tessuto connettivo, quindi sono pezzi che si trovano normalmente o dal macellaio o al supermercato, e bisogna a questo punto farli cotture lunghe, quindi fare un brasato, fare un spezzatino in mezz'ora è impossibile, proprio perché la carne ha bisogno di tempo e di temperature dolci, non deve mai bollire praticamente, per sciogliere il tessuto connettivo e quindi trasformarlo in gelatina e rendere la carne morbida. Quindi un brasato si fa almeno in 3 ore. Ecco. La regola con la carne è che siamo noi che ci dobbiamo adeguare. Se ho solo mezz'ora di tempo faccio un'altra cosa. Però per far questo, per cucinare al meglio e per evitare anche di buttare via dei soldi, bisogna capire qual è il pezzo che sto trattando. E quindi insomma in questo caso i libri mio, ma ce ne sono anche altri, sono abbastanza fondamentali.
Tra l'altro dal pubblico stanno arrivando una marea di domande tra prodotti di pulizie, cucina, alimenti.
I miei libri li vanno benissimo,
appunto,
anche nel Ticino,
infatti chiedono titoli di libri, io direi, perché sono veramente decine i libri, oltre a quelli che abbiamo citato, poi basta andare su un motore di ricerca online, mettere Dario Bressanini e trovate tutto. Poi ci sarebbe ora da dire molto.
Una libreria.
Assolutamente, certo.
L'ultima volta che sono venuto a Lugano, appunto, ho fatto un giro in una libreria, c'erano anche i miei libri esposti, e addirittura sono andato in un ristorante e il cuoco mi ha riconosciuto e ce li aveva lì.
Ecco.
Quindi sono libri che si trovano comunemente in cantina.
Assolutamente, tra l'altro ho anche scritto di pasticceria, che probabilmente, ecco, il laboratorio culinario per eccellenza è la pasticceria, ma magari ne parleremo un'altra volta. Perché pur restando in cucina voglio arrivare al suo ultimo libro, dopo aver parlato tanto di alimenti, La dieta termodinamica, un libro in cui racconta la sua esperienza con le diete, dalla chetogenica al digiuno intermittente, arrivando a una conclusione: è tutta questione di quanto mangiamo rispetto a quanto consumiamo. Il primo principio della termodinamica, o principio di conservazione dell'energia, è proprio lo strumento che lei usa per spiegare il funzionamento del nostro organismo rispetto al peso. Ce lo spieghi meglio, prof?
Allora, prima di tutto ci tengo a dire che non è che l'ho inventato io, no? È un qualche cosa che si sa da un paio di secoli, cioè che c'è una... facciamo una premessa.
Sì.
Noi mangiamo sostanzialmente per fare due cose. La prima cosa è avere energia che ci serve per muoverci, per vivere, per respirare, e questa energia noi la troviamo scritta sugli alimenti confezionati con le calorie, che sono un modo per misurare l'energia, e si fa riferimento appunto a questo primo principio della termodinamica o alla conservazione dell'energia, che vale in tutto l'universo, vale nei buchi neri, vale nei vulcani e vale anche nel nostro corpo. La seconda motivazione per cui noi mangiamo è assumere invece anche i nutrienti che ci servono, quindi sono due cose diverse, ci servono le vitamine, ci servono le proteine, ci servono i sali minerali e così via, quindi non bisogna fare confusione sulle due cose. Se se decidiamo che dobbiamo perdere peso, perdere grasso soprattutto, perché è quello che si accumula, allora in questo caso è la termodinamica, cioè il bilancio tra quello che noi mangiamo, il contenuto energetico di quello che noi mangiamo e quello che noi consumiamo come energia durante il giorno, muovendoci ma anche restando fermi. Ecco. Quindi, perché ho ritenuto necessario scrivere un libro mentre facevo le mie diete, perché anch'io avevo bisogno di dimagrire? Ma perché viviamo in un momento storico in cui queste cose, questi fondamenti della chimica e della fisica non sono stati ben compresi da tutti, e purtroppo ci sono anche appunto medici o coach, biohacker, personaggi vari che sui social dicono che le calorie non è vero, sono una bufala, che non sono loro che fanno ingrassare, sono i carboidrati solamente, quindi dicono una serie di sciocchezze, però hanno molto molto credito e non hanno le fondamenta proprio scientifiche. Allora io ho pensato di dover scrivere un libro dei miei, cioè quello dove parto da zero e spiego veramente tutto. Il punto è che appunto è necessario sapere quanto noi consumiamo durante la giornata in energia, ma non c'è un modo facile per misurarlo. E alla stessa maniera noi dobbiamo sapere quanta energia introduciamo con il cibo, ma anche lì noi non lo sappiamo esattamente. Quando io vado a pranzo e sono al ristorante, io non so quante calorie mangerò, quindi è difficile, pur se la legge è molto semplice dal punto di vista matematico e fisico, applicarla è un grande problema. E questo è il motivo principale per cui, per esempio, molte persone sono convinte di mangiare poco dal punto di vista dell'energetico e poi in realtà vanno finalmente a misurarlo, per esempio quelle quantità enormi di olio che utilizzano con l'insalata fanno sballare completamente i calcoli energetici, oppure sovrastimano il consumo energetico di un'ora in palestra. Ecco, questa è una cosa che spiego nel libro facendo proprio i calcoli, cioè l'illusione di dimagrire andando in palestra 2 volte a settimana è una illusione, proprio numeri alla mano. E invece quello che succede è che tante persone si iscrivono, vanno a fare un'ora, un'oretta e mezza, di ciclette, un po' di aerobica così, 2 volte a settimana, e poi si sentono così in diritto di mangiamo una fetta in più di torta, no? Perché
ma
tanto
certo,
sono
anche
in
due, io mi ci rivedo in pieno. Ma professore, però
uno non dimagrisce.
Siccome non abbiamo ancora molto tempo, le chiedo, ma ha funzionato la dieta poi con lei oppure no?
Sì. Assolutamente, okay. Io poi da scienziato, perché appunto il mio lavoro è fare lo scienziato in un altro campo, io sono un po' ossessionato con i numeri, per cui ogni sera io mi pesavo sulla bilancia, e consapevole che ci sono delle fluttuazioni che possono essere anche di un paio di chili da un giorno all'altro, però certo, ho visto il trend e ho avuto una discesa pian piano, sono arrivato a perdere circa il 10% del peso iniziale che avevo, che è abbastanza tipico per delle diete, e questo senza fare delle diete strane, no? Ci sono diete che ti dicono devi mangiare rispetto al tuo gruppo sanguigno, oppure devi eliminare tutti i carboidrati, oppure devi fare cose strane, la dieta dell'ananas, non so, la dieta cose prive di senso. Questa è chiaramente il mio non era un esperimento, nel libro riporto rigorosamente esperimenti controllati, e gli esperimenti controllati mostrano che l'unica cosa che è importante per perdere peso non è che cosa mangi, quello è importante magari per rimanere in salute, per avere certo, le vitamine, i sali minerali eccetera eccetera, ma per perdere peso è il controllo calorico, che ripeto è difficile da fare nella pratica, ma nel momento in cui uno riesce a farlo la perdita di peso, la perdita di grasso corporeo, che è la cosa importante, è garantita. Il punto è che noi sovrastimiamo il nostro consumo energetico durante la giornata e sottostimiamo quello che mangiamo, perché non ci ricordiamo magari che abbiamo fatto un giretto in cucina, abbiamo mangiato un paio di noci senza così per uno spuntino, e poi dopo un paio d'ore ritorniamo in cucina, ci siamo dimenticati le noci e c'è lì un pezzettino di cioccolato, ma cosa vuoi che sia, no? Un quadratino di cioccolato. Ecco, uno mette insieme tutte queste cose e arriva a consumare in più di quello che pensava, 500 kcal al giorno.
E purtroppo, purtroppo sì. Professore, lo ribadisco, l'ultimo libro, La dieta termodinamica, un volume che fa chiarezza in modo scientifico sul mondo del dimagrimento, funziona proprio da manuale per districarsi tra medici influencer, terapisti, opinionisti del benessere, false credenze e operazioni di marketing, usando prof un unico e solo strumento, la scienza, alla quale lei è davvero fortemente devoto. Risposta secca, ma non l'ha mai delusa la scienza?
No, devo dire okay. Di no, anzi, la trovo un appiglio. Ovviamente anch'io sono un essere umano e quindi a volte ho degli sbandamenti, però la trovo un modo per appigliarmi a qualcosa di razionale e non cadere invece preda, vittima di imbonitori vari che purtroppo ormai insomma hanno molto più successo
sì. Di
chi racconta la scienza, perché la scienza a volte distrugge i sogni, questo è il problema, no? E invece noi vogliamo comprare dei sogni, vogliamo comprare delle illusioni, no? L'illusione di prendere un qualche cosa di magico e automaticamente dimagriamo. Ecco.
Grazie davvero, è stato un piacere. Grazie al nostro amichevole chimico di quartiere Dario Bressanini, chimico e divulgatore scientifico, saggista, blogger e youtuber, docente di chimica all'Università degli Studi degli Insubria. Grazie davvero per essere stato con noi.
Grazie a voi.